Allora, iniziamo quindi con il consiglio comunale di questa sera. Lascio la parola al segretario per l'appello.
Sì, buonasera a tutti. Signor Sindaco Bossa Stefano.
Presente.
Signori assessori e consiglieri Bellinato Matteo. Sabbadin Giovanna.
Presente.
In conferenza.
Ok. Bolzon Massimo. Baesso Claudia. Celleghin Luciano. Presente. Marcon Filippo.
Presente.
Ragagnin Alberto. Oliveto Maria Josephine. Mazzorato Loris. Zigliotto Sara. Bottero Leopoldo. Costa Riccardo.
Allora, tra le comunicazioni del sindaco, solo una comunicazione: il prossimo consiglio lo facciamo il 30 dicembre alle 18:30, perché il 31 ho detto no, meglio di no, 30. Passiamo al primo punto, dove nominare gli scrutatori. Nomino quindi Celleghin, Bellinato e Costa. E quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno: approvazioni verbali seduta precedente. Se qualche intervento. Allora, procediamo. Quindi favorevole alle approvazioni verbali di seduta precedente. Favorevoli. Beh, dal
appello nominale, sì.
Quindi Sabadin Giovanna. Non si sente?
Ero assente, quindi mi astengo.
Ok. Marcon Filippo.
Favorevole.
Favorevole. Dobbiamo votare anche, no, non serve l'immediata esibilità. Ma sì, prego. È 18:30. Punto 2, ratifica delibera di giunta numero 63 dell'8 novembre 2022 avente ad oggetto variazioni urgenti di bilancio ai sensi articolo 165, commi 4 e 5 del decreto legislativo 267 del 2000. Allora, con questa variazione è stata approvata dalla giunta lo scorso 8 novembre, ci è servita per inserire nel programma biennale di acquisti di forniture e servizi 2022-2023, quindi per l'annualità 2022, i servizi che si intendono affidare al fine di ottenere due finanziamenti della PA Digitale 2026 di importo superiore a 40.000 euro, ossia il servizio finalizzato a facilitare il percorso di migrazione al cloud dei programmi usati dal Comune, per il quale Resana risulta beneficiario la somma di 121.992, e quello finalizzato a migliorare il sito comunale e i servizi digitali offerti al cittadino, per il quale il nostro Comune risulta beneficiario della somma di 155.234. I tempi dettati con il programma della PA Digitale sono molto stretti, ecco perché siamo ricorsi subito a una variazione d'urgenza del Consiglio, della Giunta, scusate. Nell'occasione abbiamo applicato una parte dell'avanzo delle risorse accantonate per 30.600 in vista della sottoscrizione del rinnovo del contratto di lavoro del personale dipendente, quindi tale applicazione servirà per pagare i ritratti fino al 31/12/21. Abbiamo registrato in entrata e in uscita dei contributi ministeriali per 3.476, quale quota fondo, parte del Fondo di Solidarietà Comunale di cui articolo 1, legge 232/2016, per il trasporto di alunni disabili, 7.831 euro, quale quota parte del Fondo per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione sempre dei alunni con disabilità, da trasferire all'azienda US2, 11.140 quale quota spettante a questo comune nel fondo istituito presso il Ministero per finalizzato a sostenere i servizi ausiliari estivi e l'istruzione 2022, i centri estivi 2022, quindi, che saranno poi destinati alle parrocchie e alle attività e alle associazioni che hanno organizzato assieme al comune le attività estive. Poi abbiamo registrato in entrata e in uscita il contributo statale di 65.000 euro che va ad aiutarci un attimino come compartecipazione per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, quindi il caro energia. Abbiamo registrato in entrata i dividendi da holding che sono 98.000 euro, sono in linea con gli anni scorsi, quindi destinati a spese straordinarie di parte corrente. E poi abbiamo destinato altri 12.000 euro per rinnovare quella che è l'iniziativa iniziata già lo scorso anno, cioè all'inizio del 2022 con il Castellana Fund, che è l'iniziativa di protocollo intesa tra i comuni e associazioni di categoria e i consorzi delle cooperative di garanzia, scusate, dei fidi, per destinare quindi alle categorie produttive dei finanziamenti agevolati o dei contributi a fondo perduto per l'inizio di nuove attività. Quindi un nuovo bando che poi andremo a stipulare nei prossimi giorni con gli altri comuni della Castellana e con l'associazione di categoria. Quindi questa in sintesi la variazione. Quindi se ci sono interventi, consigliere Bottero.
Sì, faccio direttamente la dichiarazione di voto. Siccome avevo alcune perplessità che in parte mi sono rimaste e ovviamente noi non abbiamo partecipato alla redazione, noi avremo un'astensione benevola.
Altri interventi? Prato.
Signor Sindaco, come ha illustrato il punto, sembra tutto oro, ciò che luccica, ma io vedo 65.000 euro dallo Stato per maggiori costi energetici. Allora, i soldi per chi si vuole ci sono, per i cittadini invece sono limoni da spremere e quindi, visto che lei rappresenta anche lo Stato, a me non va bene questo tipo di modo di lavorare. Cioè non possiamo spremere le famiglie, lasciarle a casa senza lavoro e poi i soldi darli ai comuni. Perché i comuni si devono garantire il riscaldamento, energia, e le famiglie cosa stanno, al freddo? Perché qualcuno ha detto abbassate il riscaldamento e non ho capito. Cioè uno ha anche il diritto nelle nostre zone, cioè non siamo in Africa che mediamente ci sono 25 gradi, questa mattina erano 3 gradi, cosa lasciamo i figli? Va bene che siamo vicini a Natale, è nato in una grotta al freddo al gelo, dice una certa leggenda, ma io gradirei invece di far fronte alle necessità di tutti i giorni in modo equo per tutti. Come posso capire i tempi stretti per il digitale, cloud eccetera? Qui andiamo tutti verso l'identità digitale dove ormai o sei informatizzato o i rapporti umani non esistono più. Infatti i ragazzi oggi non riescono più a comunicare tra di loro e siamo responsabili delle nostre scelte e qui partono le scelte politiche. Ecco perché da parte mia io dico sono contrario a questo, non tanto in linea di principio perché i soldi vanno presi, ma è la direzione dove stiamo andando. Basta rapportarsi con quelli che sono operatori sociosanitari, l'aumento impressionante del disagio giovanile proprio grazie a questi strumenti che stiamo votando questa sera è drammatico. Io sono fortemente contrario perché dico prima viene la persona, prima viene la dignità delle persone e poi certe cose si possono mettere in un altro aspetto.
Altri interventi? Allora rispondo al consigliere Mazzorato che è partito da una parte e arrivato a un'altra. Comunque allora accettare, cioè, chiaramente sono contributi in entrata che andiamo a prendere per sviluppare nuovi servizi per il nostro comune. Per quanto riguarda le famiglie, aiuti alle persone in difficoltà, aiuti ai riscaldamenti, dico solo che in 2 settimane abbiamo erogato 18.000 euro di contributi per famiglie in difficoltà, quindi che avevano necessità di pagare bolletti e di aiutarle. Lo vedrete alla prossima, quindi il 30 dicembre che andremo a approvare il bilancio di previsione. La previsione è veramente va in quella direzione, aiutare le famiglie, aiutare le persone che sono in difficoltà. Vedrete poi la modifica che andremo a fare sia sulle entrate correnti che sulle spese correnti, quindi il maggiore stanziamento che andremo a fare sul sociale, che abbiamo visto ci sono necessità, quindi interverremo. Risparmio energetico, cioè i 65.000 euro che ci avevano stato coprono solo una parte del maggior consumo che abbiamo registrato finora. Si aggiungono gli altri contributi, quindi in totale nell'anno dovremo ricevere 110.000 euro per i maggiori costi di energia, tagliando parecchie spese perché siamo un comune che ha tagliato parecchio, forse arriveremo a un maggior costo di 180.000, quindi comunque nonostante l'intervento dello Stato andremo a garantire con parte delle nostre entrate, del nostro bilancio, il maggior costo. So che altri comuni sono di molto più difficoltà rispetto a noi perché noi siamo partiti anche un po' prestino anche nel tagliare le utenze dove si potevano, cercare di risparmiare un po' dappertutto. Tenete conto anche che noi abbiamo cambiato in 5 anni, praticamente abbiamo rinnovato, a parte l'illuminazione che in parte era già rinnovata, anche tutti gli impianti di riscaldamento di tutti i plessi comunali, quindi qualche risultato abbiamo portato a casa, quasi tutti, cioè sì, quindi nei tempi degli ultimi anni sono stati rinnovati tutti, cioè l'ultimo era il municipio che stasera funziona, quindi era l'ultimo da sistemare, che manca ancora il collaudo però funziona. Quindi questo è quanto stiamo facendo. Poi se far qualcos'altro, cioè destinare questi soldi che abbiamo preso per il digitale alle famiglie, non si può, poi ci sono anche delle regole, quindi non è che possiamo fare altro. Poi questo.
Grazie Madonna, Sindaco, però forse no, non ci siamo capiti. Cioè, io sono d'accordo a dare aiuti alle famiglie, ma allora prima bastoniamo le persone, poi le medichiamo, poi siccome stanno guarendo le bastoniamo. È quello che sta succedendo. Cioè, ma perché dobbiamo mettere le famiglie in condizione di venire a chiedere? Cioè, vuol dire che nel sistema sociale c'è qualche cosa che non va e i comuni sono responsabili di questo. Perché fin tanto che continuiamo a provare ciò che lo Stato ci impone, altrimenti perdiamo i fondi, siamo dentro un meccanismo perverso. E mi fermo qui. Comunque... gli anticipo, la mia dichiarazione di voto è contraria.
Ok, va bene. Altre dichiarazioni? Altrimenti passiamo alla votazione. Allora passiamo alla votazione, quindi ratifica del libro di giunta numero 63 dell'8 novembre, variazioni urgenti di bilancio, favorevoli? Sabadin e Marcon, vedo che hanno la mano alzata, quindi...
Favorevole.
Favorevoli entrambi. Qui, astenuti, contrari. Qui dobbiamo votare un'altra volta per l'immediata esigibilità della delibera. Favorevoli, alzate la mano.
Favorevole.
Quindi Sabadin.
Favorevole.
Marcon.
Favorevole.
Poi astenuti. Contrari. Ok, quindi è approvata. Punto 3, che è il presentazione e approvazione del documento programmatico preliminare del piano comunale per la localizzazione di impianti di telefonia mobili. Allora, all'ultimo consiglio avevamo approvato la convenzione col consorzio di Bacino Priula per quindi la realizzazione del piano antenne cosiddetto. Con questa delibera invece andiamo a provare il documento programmatico preliminare per realizzare il piano. Allora, in sintesi, praticamente questo è il documento che noi andiamo a presentare per dettare le linee guida di questo piano. E queste linee guida cosa andiamo a dire? Che tra i principi fondamentali c'è la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento di impianti per la telefonia mobile, la minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, in particolare le volumetrie edificatorie, a seguito quindi della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile, la salvaguardia dei beni di interesse storico, culturale, paesaggistico e ambientale, contemperando la presenza di tali beni alle necessità di servizio, la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio, il soddisfacimento del bisogno di servizio da parte degli utenti, un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio, la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione di impianti quindi già esistenti, l'equilibrio tra richiesta di nuove localizzazioni e capacità del territorio da accogliere, l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobili, cui vanno garantiti pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati, la trasparenza dell'informazione e cittadinanza e l'attivazione di meccanismi di partecipazione a scelte di carattere urbanistico. Allora, questi sono i principi fondanti di questo documento. Vi è giunta oggi, vi ho girato il documento che ha presentato il consigliere Bottero, in cui aggiunge altri principi, diciamo, in linea. Sintetizza con qui 12 pagine, non è che sia sintetizzato. Quindi, finisco qua un attimo. Uno dei principi che ho visto che è sottolineato è quello di informazione, che è quello che è più... Noi qua, la frase che è scritta nel piano è questa: trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico. Questa è la sintesi dell'informazione che dobbiamo dare. Comunque la discussione è aperta. Quindi, se vuoi spiegare il documento, consigliere Bottero.
Ho fatto un documento in 12 pagine, come dice il sindaco, ma di cui 6 ho riportato un articolo di un autorevole collega che ha lavorato con me 10 anni a Ginevra, che fa proprio una riflessione su quello che sono le regole italiane. No, premetto che noi siamo sempre un po' ridicoli, no, in confronti degli altri. E l'ultima pagina io ho messo quelli che sono i livelli degli stati più importanti, compresa l'Italia, che emerge per il suo livello, come si dice, non vincolato a niente.
Più basso.
Sì, ma voglio dire,
tra l'altro, scusa, sì, ti interrompo un attimo, noi addirittura come comune siamo stati più bassi ancora, sì, nel garantire
il soldo. Ma guardate, cioè, fa ridere, no? Perché in effetti quello che è il livello di emissione di una base station è comunque molto più basso di questo, no? Cioè, questi livelli qua se li ha inventati Gentiloni e Willer Bordon durante una campagna elettorale, pensando delle cose, non sapendole, no? Quindi se io trovo che in Europa il limite nei centri abitati è 50 all'ora, per noi è 1,5 all'ora, per farebbe una, come si dice, allora, se chi vuole leggerlo, se lo legge, io vi commento solamente quello che sono secondo me le conclusioni, però se volete ve lo leggo tutto, Quindi per me, dentro gli indirizzi che si mettono a queste persone qua, intanto vorrei che non si parlasse di aspetti sanitari, perché, cioè, voglio dire, allora proibiamo le automobili, che sono sicuramente cancerogene, proibiamo gli alcolici, il caffè, che sono sicuramente chi fa male, e sono di categorie molto superiori. Allora, e non dimenticate che queste lampadine qua, e sarà 300 watt, quindi superiamo qualsiasi livello, e che il sole, che non è sottoposto alle leggi italiane, fa 1000 watt al metro quadrato. Allora, e il livello che diceva l'OMS era di 1 watt al metro quadrato, che sono i famosi 20 volt. Io concludo così, no? Nel mentre continuo a non ravvisare la necessità di spendere denaro pubblico per far controllare la situazione a un ente esterno normalmente dedicato ad altri compiti, cioè a Contarina, che per suo scoasse, direi che le linee guida del piano orientate alle vere necessità potrebbero essere riassunte in questo modo. Tutto il territorio comunale, allora, si dovrà fare una campagna di informazione alla popolazione, che è l'unica cosa riconosciuta a livello internazionale che in Italia mettere un'antenna fa nascere lo stress nella popolazione, no? La popolazione ha lo stress da ignoranza, e quindi bisogna informarli, non partecipare alla scelta. La scelta dovrebbe fare un professionista, non è sottoposta a votazione. Vedete, ultima chiosa, ci sono tre tipi di leggi, no? Le leggi amministrative, se questo consiglio vuole che statale diventi un senso unico, basta votare, lo diventa. Sono le leggi dell'economia, si possono benissimo violare e se vendica da sé. E ci sono le leggi della fisica, e vi assicuro che anche votando tutti i compatti non cambia. Per cui bisogna fare una campagna di informazione, perché tenete presente sempre che quello che serve come potenza per andare dal traliccio al telefonino è esattamente uguale a quello che esce dal telefonino per andare al traliccio. Mettete un momento qua. Allora, si dovrà quindi fare una campagna di informazione per la popolazione seria. Tutto il territorio comunale è in grado di accogliere impianti di telecomunicazioni, salvo le necessarie mitigazioni estetiche, cioè città come Venezia sono piene di impianti di ripetizione, non si vedono perché sono mitigati dentro i camini, eccetera. Ragionevoli, cioè a seconda di dove che lo mettiamo, se lo mettiamo nel bosco sarà travestito da albero, a meno che non venga fatto un disegno che gli piace dal punto di vista estetico, e sui campi da calcio, sulle zone industriali è più bello vedere le antenne, per esempio. Ovviamente ragionevole richieste di riposizionamento, cioè noi in mezzo a strada, e la preferenza per i terreni pubblici già disponibili e posizionati utilmente. Io ho scritto da qualche parte che i terreni pubblici più adatti a Resana, proprio guardando la mappa, sono gli impianti sportivi, che casualmente sia Castelmenio sia Resana sono ben posizionati, e le rotonde sono terreno pubblico normalmente ben posizionato nei centri. Più lontani si va con l'antenna, più alto è il livello di esposizione. Questo qua spero che entri. Per concedere impianti a distanze superiori a 100 metri dalle zone abitate, si dovrebbe verificare che i clienti del concessionario richiedente non ne soffrano come servizio e come aumento dell'esposizione soggettiva. Cioè, Iliad, che ha l'impianto che qualcuno che ha fatto mettere sul cimitero, da qua, volendosi collegare, il telefonino deve uscire con la massima potenza e il servizio è pessimo. Si chiederà ad ARPAB, visto che vi interessa, per pura curiosità, di avere copia delle misurazioni dei campi forti ad ogni misura effettuata. Loro le fanno le misure, e le fanno scientificamente, è il suo lavoro, e sono quelle che contano, anche perché vengono fatte contraddittorio, come si dice, cioè prima si va a controllare come sta l'impianto di trasmissione, si misura la potenza di quello e controllando che quello sia stabile si misurano le emissioni. Eventuali misure estemporanee dovrebbero pagare i richiedenti interessati. Secondo me non si deve andare a denaro pubblico a fare misure di cose che progettualmente sono state approvate. Di suo non possono cambiare la potenza, perché guardate, uno non mette un impianto da 10 watt se ne bastano 5, perché costa 4 volte di più, cioè sarebbe una... e dopo cambierebbe il, come si dice, la compatibilità con gli altri impianti. Al momento di mettere un impianto in funzione, il Ministero e ARPAV controllano e misurano. E a livello di progetto, se voi guardate anche quelli che vi mandano, chi progetta vi dice qual è il campo attualmente esistente e qual è il campo dopo l'installazione. E se conti, cioè non è che si può barare, Io preferirei spendere denaro pubblico, per esempio, per verificare le acque di superficie, che è notoriamente fuori, no? E là bisognerebbe prendere dei provvedimenti seri, perché sono tutte quante più o meno avvelenate. Poi a livello contrattuale sì, si faranno 2 o 3 contratti tipo, perché quello che possono mettere qua è una base station, un hyperland, un ponte civile nella zona del comune. Questo è quello che hanno messo, tre tipi di cose. Non vedo necessità di mettere MUX radiofonici o televisivi a Resana, nessuno lo c'ha in mente. Perché
sarebbe?
Allora, esistono due tipi di servizi, quelli punto, che li vedete anche nelle varie aziende che hanno dei collegamenti. La televisione e la radio oggi vengono trasmessi in digitale, quindi sono multiplexati, si dice MUX, quindi la radio sta abbandonando l'FM per andare in DAB. La televisione ha abbandonato il sistema analogico e sta trasmettendo il MUX, ma il nostro MUX televisivo sta sui Colli Euganei e il MUX radiofonico più vicino sta a Verona e viene trasmesso da Castelfranco un paio di trasmettitori FM che sono destinati a nessuno ne attacca di nuovi, insomma. Poi c'è una cosa che vi ho messo sotto come la nota di attualità, che è giusto saperla: in Europa e in America i gestori delle reti non sono più proprietari dei siti. La legge facilita chi ha avuto la licenza per fare la richiesta in comune. Voi sapete che in base alla legge può chiedere anche un terreno privato e chiedere al comune di espropriarlo e di metterlo a disposizione, no? E quindi è chi ha il diritto d'uso, che ha la licenza, che è, come si dice, facilitato a fare queste cose, ma generalmente le prevendono, cioè una volta che è fatto la gestione immobiliare, cioè pagare gli affitti, ritirare gli affitti, manutenzioni, tagliare l'erba, tutto ciò che non è radioelettrico lo fanno le tower company, che sono delle grossissime aziende. La seconda al mondo è proprietà della Benetton, la Texcel, che ha 103.000 siti in controllo e fa operazioni a lungo termine, cioè un immobiliare, per capirsi, del settore. Quindi chi fa la domanda e chi segue tutte le pratiche lo fa a nome della telefonica, la quale poi si occupa solo di antenne e trasmettitori. Quindi questo è il tutto questo sotto questo articolo che vi prego di leggere, che non l'ho scritto io, ma scritto uno che sta nell'authority, che si occupa delle regole, e anche le osservazioni preliminari vi fanno bene, perché... Allora, io quando dico rispetto della legge italiana, è rispetto della legge, non che sia d'accordo. Cioè, una volta in Italia hanno fatto anche la legge che gli ebrei andavano fuori dalla scuola. Non era giusto, ma la legge era così e il preside li ha cacciati tutti, no? Adesso, la legge italiana fa schifo, però è questa. Dico, se devi fare un impianto, non è sicuramente il sindaco che cambia questa legge qua. E bisogna ottimizzare il servizio. Attenzione, perché il comitato mamme vuole sempre l'antenna lontana, bassa, che non si vede. Questo aumenta l'esposizione, cioè la vera diminuzione dell'esposizione soggettiva, per quanto bassissima, si fa mettendo impianti dentro le zone urbane, dentro le zone industriali. Ovviamente resterà sempre fuori una zona che non verrà mai servita molto bene, che sono le zone marginali fuori dei centri, insomma. Ho detto tutto, se volete farmi domande sono qua.
Grazie. Sì, ho guardato anche il documento che hai inviato, l'ho un po' sintetizzato, ho visto che i punti principali che andiamo a mettere in questo documento preliminare ci sono, prendendo spunto a quello che hai detto te, ad esempio l'installazione che consigli impianti sportivi è quello che un po' stiamo andando anche noi su quella strada là, quindi insomma, sarà, però ripeto, queste considerazioni secondo me le faremo un secondo step,
ma aspetti più tecnici, io le metterei nelle raccomandazioni a chi deve scrivere, perché sennò questi qua però, si trova ai posti a 8 km dal centro e adesso hanno chiesto appena adesso un impianto a metà strada tra qua e Castelfranco, c'è appena fuori, va benissimo, perché loro vogliono servire le arterie stradali, ma l'utente di Resana è servito bene?
Cioè. Sì, però guardando i principi qua ci sono, cioè là dovremmo prendere quei principi, sintetizzarli e inserirli, cioè io direi in questo piano preliminare lasciamo questi. L'aspetto tecnico, Mario, ti inviteremo quando sarà una discussione tecnica a valutarlo questo, perché effettivamente io ho sottoscritto, ma penso che i colleghi non hanno la competenza di dire
un'antenna, no, ma se dopo meglio... a spiegare alla gente vi includo che l'altra volta dei
quelli sui tecnici
dice, che metti le cuffiette se meglio o no, cioè mi spiace tanto,
sì. Raganin, prego.
Ho letto volentieri, anche se era un po' lungo, ma insomma era esaustivo, il commento, quel documento che ci ha mandato il consigliere Leopoldo. L'ho trovato molto centrato, d'altra parte non avevo dubbi sul fatto che il consigliere Bottero fosse competente. E naturalmente io ripeto ciò che abbiamo già espresso l'altra volta, cioè i motivi per cui pensiamo di affidare questa elaborazione del piano antenne a una ditta che non esterna rispetto all'ufficio tecnico. È una richiesta stessa dell'ufficio tecnico di alleviarli da questo compito. Inoltre è un piano generale in cui ci sono elencati dei principi i quali per la maggior parte credo siano accettabili. È chiaro che capisco quando il consigliere Bottero prova un certo disagio nel momento in cui trova scritte delle cose che tecnicamente non sono condivisibili, perché le leggi, giustamente come ha detto, le leggi della fisica non si può derogare, sono quelle, non è che possiamo, ecco. Però lo inviterei a essere un po' più positivo, nel senso di capire che è un piano generale, non stiamo scendendo sul particolare. Ecco, se c'è qualcosa che non condivide, ha fatto bene a dirlo. Inoltre è un piano che viene condiviso con gli altri comuni, nel senso che anche altri comuni hanno fatto una di queste pensato di contattare queste ditte per fare il piano antenne. In più c'è un doppio controllo, il controllo dell'ARPAV, come ha detto il consigliere Leopoldo, poi questo controllo. È chiaro che, cioè anch'io da altri punti di vista, quando si va contro certe leggi o della medicina o della fisica, provo un certo disagio. Capisco che, cioè io mi fido molto più del consigliere Bottero che della contarina. Certo, se il consigliere Bottero avesse una ditta a cui potremmo affidarci per questa consulenza, potrebbe essere... Ho capito, ma quindi capisci che, cioè noi credo, penso di interpretare anche il sindaco, quando ci saranno di questi problemi, a prescindere se sei ancora consigliere o meno, ti verrà a chiedere e sarà giusto che dare delle istruzioni giuste anche ai cittadini, e il suo contributo potrà essere molto utile. Questo è un piano generale comunque, quindi...
piccola risposta veloce. Allora, certo, se consigliere o no, se il sindaco, qualunque esso sia, mi chiede di fare qualcosa per Resana, sono disponibile a gratis. L'ho già fatto per la Regione Veneto, il consulente a gratis, no, perché dopo più di tanto non voglio arricchire. Le ditte ci sono fior di ditte che fanno questi lavori qua di consulenza, cioè Contarina non mi è mai apparsa tra quelli che hanno lavorato nel settore, proprio non ha storia. Adesso non so se hanno preso qualche testa d'uovo, ma Non ho visto nessuno.
Affidano il servizio.
Ho capito, affidano il servizio, anche loro potremmo fare una granovata, che c'è 6-7 ditte tra il padovano e il trevigiano che fanno questo lavoro qua a buon livello. No?
Però vedi che poi bisogna trovarle, serviva anche la competenza per scegliere le ditte. Cioè, noi neanche abbiamo, adesso scusami, noi almeno sottoscritto, ma non abbiamo la competenza, ma neanche l'ufficio tecnico nostro abbiamo la competenza per scegliere certe ditte.
Allora, scegliere, io una roba sono d'accordo con quando che dice Alberto. Abbiamo questa cosa di principio, per carità, no? Però vuoi la mia consulenza gratis, te adotto e scrivo il nome del 10 ditte che su questo lavoro qua hanno la competenza riconosciuta. Il problema di fare informazione non può essere fatto da questi qua, non può essere fatto, deve essere fatto da qualcuno che è terzo, perché se vuoi quello che ti viene a dire lo bianco ti voglio dire anche a me a gratis, però tu devi presentare uno che non sia, come si è interessato, né coi comitati anti-antenna, né che sia uno che lavora anche per la telefonia. E non sono facili da trovare, perché il settore è un settore piccolo. E ti ho scritto chi sono quelli. Sono quelli che lavorano o per il MISE o per l'Authority, perché facendo quel lavoro là devono abbandonare tutto il resto, proprio per non avere sta roba qua. E questi te lo spiegano, no? Una ditta che fa il lavoro te lo può fare bene, cioè ci sono fior fior di ditte che lo sanno fare, che l'hanno fatto. Su questo provvedimento qua sono d'accordo che va fatto qualcosa, cioè non è che sono contrario a prendere un aspetto, anzi la soluzione a mio parere è già dentro nella memoria che ti ho fatto, perché tutto il paese va bene, meglio nelle zone abitate, e si parla di mitigazione. Questo ti prego di metterlo nelle indicazioni, cioè di non avere visioni manichee da parte di chi farà il piano, no? Se è così, io mi astengo in fiducia e sono disposto a collaborare tutto quello che serve.
Allora, se il consiglio è d'accordo, io direi una cosa del genere. Allora, i principi ci sono, e tra l'altro io, i quattro principi che sono scritti qua, che secondo me dico la stessa cosa di Leopoldo, sono: minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio, soddisfacimento del fabbisogno di servizi da parte degli utenti, un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio, trasparenza di informazione, cittadinanza, eccetera, eccetera. Io direi, questo è il documento che andiamo a approvare. Se il consigliere Botero ci dà l'autorizzazione di utilizzare il suo documento da portare nel tavolo tecnico, a questo punto, se
io
si lascia,
te l'ho già regalato, okay. Ce lo voglio dire.
E lo portiamo al tavolo tecnico, in maniera che ci sarà una discussione successiva con la
se mi prometti che lo metti nella documentazione, voto a favore.
Dopo i principi, non chiedo il voto a favore, uno fa le proprie scelte indipendentemente da cosa andrò a fare dopo. I principi che abbiamo letto non è che si sia inventati come Resano, sono quelle linee guida adottate a Provincia di Treviso il 30 aprile 2021, quindi sono le stesse linee guida che vengono adottate in tutti i comuni della Provincia di Treviso.
Non è una notizia positiva,
almeno siamo unanimi nel scelto.
Cioè, il fatto che lo fanno tutti o che lo fa che altri non è una bella cosa di per sé, può essere tranquillizzante per chi prende una decisione, ma non lo è di per sé. Cioè, una volta i dottori al mal di testa io curava legando intorno alla testa una corda di un impiccato, fino a tutti così,
Però qua Salerno era così, visto che il territorio, anche i comuni adiacenti, abbiamo un unico gestore di questi contratti, almeno sapremo che non vanno a mettere un'antenna al confine con Vedelago e un'altra da Resana al confine da Vedelago al confine, cioè, spero che almeno quella distanza saranno rispettate minime, cioè,
non ci sono distanze, non c'è distanze dei confini, cioè,
no, tra antenne almeno quello.
No, le antenne queste saranno già loro, cioè il piano, cioè che c'era la lavagna che disegnavo, il piano è già fatto e ha dei vincoli e delle libertà di movimento. Cioè, il piano, quando loro l'hanno presentato al ministero, è fatto con tutti gli impianti d'Italia, no? 20.000 o 40.000 a seconda della frequenza. Su quel punto lì, che magari casca insieme al municipio piuttosto che insieme alla cattedrale, no? Il progettista ha un cerchio nel quale muoversi, e se lo cambia deve fare cambiamenti a lungo raggio, no? Cioè, il problema per esempio che ha adesso Iliad, avendo messo gli impianti sui cimiteri, è che non li porta più in centro, perché gli tocca rivedere altri 10 impianti. Cioè, loro quando l'hanno messa lì gli tocca mettere più l'acqueo del Piombin, più l'acqueo dell'Oreggia, adesso se gli chiedi di metterne uno in centro non te lo mettono, perché anche toccaria spendere 3-4 milioni di spostamenti. Questo è qua. Comunque,
documento?
Il documento, se tu glielo consegni al contadino,
sì, già domani io lo invio al contadino. No,
sono a disposizione.
Scusami, credo che il punto focale, non so, tu hai parlato di un aspetto tecnico adesso che conosci meglio di tutti, e il punto focale sia quello della tutela della salute dei cittadini. E no, lì c'è una differenza sostanziale fra quello che trovo scritto qui, che abbiamo letto, e quello che dice Leopoldo. Leopoldo dice che gli impianti non vanno messi in periferia, non vanno messi distanti, perché in quel adesso scusami se sbaglio qualche termine, però mettendoli distanti deve aumentare la potenza, per cui le radiazioni invece di essere minori sono maggiori. Ecco. Questo è il discorso che da far capire anche alla popolazione probabilmente. E su questo spero che, se ci sarà l'occasione, il consigliere Bottega.
Ma infatti, se guardate bene, avete detto bene il documento preliminare, è scritto questo, cioè noi abbiamo cambiato prospettiva. Prima dicevamo no nelle scuole, no. Adesso dice, il termine è generico, tutela la salute dei cittadini. Quindi nel momento in cui sarà l'aspetto tecnico, saranno là che dovranno decidere è meglio mettere nelle scuole, sopra il municipio, in chiesa o non so dove.
Sì. Va bene, cioè, se abbiamo capito. Tieni presente che tu non puoi dire lo mettiamo lì, questo lo dice il progettista che fa i suoi conti, tu devi dire qual è la categoria di territorio che è preferibile, se lo sa questo qua cerca di andare là, se lui sa che andando sui campi sportivi o nelle rotonde non gli crei più di tanti problemi, lo fa lì, perché il problema di questo lavoro qua sono la sovrapposizione di competenze, no? Che ti impedisce di fare la rete. Tenete presente che a Milano gli fanno causa al comune e la mette là, a Resana loro che basta che il comune dice non si può fare, la mette via, e quando gli va ad amministrare dice lei non ha fatto i 20.000, no? Dice ma perché in questi comuni qua non mi ha sa farlo, e hanno risparmiato.
Io credo che il piano generale risponda appunto a questi principi, cioè sul fatto che indicando nel piano generale dove dovrebbero andare le antenne, poi il gestore
dove è meglio che vada,
ecco, nei limiti compatibili con la tecnica li metterà in quei posti. Questo è lo spirito, ecco, spero che ci siamo capiti, insomma.
Va bene, altri interventi? Mazzurato?
Intanto volevo ringraziare il consigliere Bottero per la splendida relazione, anche se non sono riuscito a leggerla tutta, solamente la parte... no, è già spiegato, è più che sufficiente. Io ripeto il mio modo di vedere le cose. Ecco, qui si è parlato di ARPAF, di MISE. Io da questi enti sono sempre stato molto scettico, specialmente quando vengono pagati dallo stesso erogatore, quindi sono obbligati a dire ciò che qualcuno per cui li paga. E questo è drammatico perché non c'è l'indipendenza. Ha ben parlato prima consigliere Bottero, fin tanto che c'è un conflitto di interesse difficilmente vedremo le cose come stanno. Si parla di tutela della salute dei cittadini perché c'è una scienza che tutela la salute, poi abbiamo visto che qualcuno sosteneva se non ti vaccini muori però non sei morto lo stesso, ma lo diceva un grande dragone, un Mariolino Dragone, che poi abbiamo visto che di scientifico di quello che diceva, però ha convinto tutti ad andare in una certa direzione. Questo è molto preoccupante, anche perché si parla di pubblico interesse, cioè stanno facendo sparire i piccoli a vantaggio dei grandi, ma allora il pubblico interesse di chi è? È per le grandi aziende che riescono a fare grandi pubblicità o anche per i piccoli? Perché qui, leggendo anche tra le righe quello che ha detto il consigliere Bottero, quando si parla di cambiamento da digitale, i piccoli li fanno sparire tutti. Cioè non è quello che va bene, sta sparendo la democrazia in nome di uno sviluppo che qualcuno ha deciso per noi. Cioè giustamente ha detto il collega Ragagni, si parla di un piano generale, io dico no, un piano generale, a me spaventa queste cose, mi spaventa veramente, perché qui perdiamo quello che è la caratteristica del nostro territorio, l'individualità. Quindi facendo questa premessa è chiaro, l'argomento deve essere normato, però se non ci sono queste premesse che ho fatto il mio voto è contrario.
Bene. Beh, prendo spunto da un'osservazione fatta da Mazzurato che ha detto i grandi comandano, nel nostro piccolo, a proposito di antenne, una cosa che può riguardare, siccome l'antenne sapete c'è anche un canone che i gestori pagano, da 2 anni a questa parte il canone non c'è più, quindi hanno inserito il canone unico patrimoniale, quindi 800 euro all'anno per tutte le antenne, stabilito a legge dello Stato. Noi ci siamo opposti, abbiamo vinto il primo appello, e abbiamo fatto ricorso, che abbiamo vinto e siamo andati, fatti tutti i giornali, abbiamo vinto. Notizia dell'altro giorno, chiaramente il gestore, il multinazionale, ha fatto ricorso, il ricorso è stato rigettato, quindi abbiamo avuto ragione rispetto ai grandi. Quindi sappiate che almeno da questo punto di vista qua i grandi hanno perso col piccolo comune di Resana, quindi farà giurisprudenza prossimamente. Però almeno da quel punto di vista siamo riusciti a vincere, quindi non è detto che sempre i grandi comandano su tutto.
Sì, questi che paga 6 miliardi e mezzo sull'unghia vanno, e entro Natale vanno al ministero e dice che c'è qualcosa che non va né a legge e cerca di sistemarla.
Bene, comunque da quel punto di vista avranno sbagliato a fare la legge, non so. Vabbè. Ok, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Quindi non so, i collegati, no, non ho visto alzata la mano, quindi possiamo andare avanti. Allora, favorevoli all'approvazione del documento programmatico preliminare del piano comunale per la localizzazione di impianti di telefonia mobili, quindi favorevoli. Da casa.
Favorevole.
Favorevole.
Quindi astenuti. Contrari? Non contrari. Dobbiamo votare anche qua per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Da casa?
Favorevole.
Astenuti? Contrari? Mi ha approvato il punto 3. Passiamo al punto 4, approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, adozione della variante urbanistica per la riqualifica e messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada regionale 307 del Santo, quindi via Roma, e la strada comunale di via Boscalto mediante esecuzione della rotatoria. Allora, di questo progetto abbiamo un po' accennato l'altra volta, era nel programma elettorale, siamo partiti subito di corsa per cercare di realizzarlo, avevamo fatto la variazione anche l'altra volta di bilancio, questa volta andiamo a presentare quindi il progetto di fattibilità, quindi con un quadro economico che si aggira sui 700.000 euro, 450.000 euro per i lavori a base di appalto e 250.000 euro di somme a disposizione per l'amministrazione. Sapete che qua abbiamo un contributo regionale di 490.000 euro. In pratica andremo a mettere in sicurezza quello che è l'uscita, la zona industriale con via Roma, quindi una rotatoria tra via Roma e via Boscalto. Magari se il vice sindaco la sua parola, se ha qualcosa più specifico, so che ha seguito. Beh, abbiamo già l'accordo, avete visto, per l'acquisto dell'area, quindi per realizzare questa rotonda. Sì, ci sono le 3 uscite, la prospettiva di una quarta. Prego.
Per poter procedere sostanzialmente con questo progetto dobbiamo effettuare anche una variante da un punto di vista urbanistico, nel senso che non essendo stata inserita nelle precedenti varianti che avevamo analizzato, per poter quindi dar seguito all'esproprio dei terreni, in questo caso non si andrà a un esproprio in quanto si è raggiunto un accordo bonario con la parte interessata, dobbiamo comunque effettuare la variante appunto del piano degli interventi. Ecco quindi che viene portato in consiglio comunale proprio per poter predisporre la documentazione da presentare e da affiggere all'albero comunale, e sarà esposta per 30 giorni entro cui potranno essere analizzate da parte di chi ritiene di avere interessi in merito sulla realizzazione di quest'opera, e ci saranno poi ulteriori 30 giorni per la presentazione delle eventuali osservazioni. Trascorsi 60 giorni poi di fatto la rivedremo successivamente con il progetto di adozione preliminare per l'approvazione da parte del Consiglio.
Sì, anticipo un po', visto che è un punto che se ne parlerà anche dopo. Questa rotatoria ci servirà per mettere in sicurezza sia l'uscita via Boscalto e via Roma per rallentare un po' il traffico, e magari in prospettiva anche sistemare l'uscita via Bassa. Quindi c'è un intervento che sicuramente dal punto di vista di sicurezza stradale è importante per il nostro territorio, l'avevamo promesso, quindi cerchiamo di partire quanto prima adesso con, la variante da fare, con i progetti da presentare, poi con quando si potrà appaltare i lavori. Se ci sono interventi, consigliere Bottero.
Sì. Allora, noi siamo favorevoli a questo intervento qua. Qualche commento lo faremo dopo in occasione della discussione dell'interpellanza per chiarezza, perché il sindaco aveva detto eventuale quarta uscita, Luciano non l'ha detta, ma discutiamo dopo senza problemi, insomma, no? Perché non c'è nel progetto, quindi adesso lo approviamo così com'è.
Allora, per quanto riguarda la quarta uscita eventualmente, allora la Regione Veneto, in modo particolare Veneto Strade, prevede che all'interno delle rotonde non sia possibile effettuare degli accessi o delle immissioni da strade private. Quindi l'eventuale quarta uscita dovrà essere una strada a carattere pubblico, per cui ci dovrà eventualmente effettuare una diciamo spostamento dell'uscita di Via Bassa.
Altri interventi? Diciamo che qua è un progetto importante, beh, molto importante, avete visto la spesa, cioè la cifra stanziata è elevata, però purtroppo attualmente i lavori hanno questi prezzi, questi valori. È un intervento che secondo me va a risolvere un problema che c'era da tanti, tanti anni per una zona industriale che risultava magari più facile da raggiungere rispetto all'uscita, l'uscita molto complicata, in questo caso.
30 giorni di tempo? No, questo progetto in 30 giorni si fa? Hai previsioni sui tempi?
Per dire previsione dei tempi dico una cosa, noi abbiamo partiti da 20, sì, no, l'esempio pista ciclabile a Roma, siamo partiti il giorno stesso delle elezioni, il giorno dopo ci sono voluti 3 anni pieni per arrivare senza interruzioni. Spero che qua completarla in 2 anni, qualcosa prima, adesso vediamo. Allora, non diciamo date, ma
sicuramente per la fine del mandato di questa amministrazione l'opera sarà realizzata. Si pensa di affidare i lavori già per la fine dell'anno prossimo.
Cioè, ci sono alcuni passaggi importanti da fare, cioè adesso la variante, dobbiamo aspettare i 60 giorni per osservazione, riportarla in consiglio, poi c'è l'atto notarile da fare con il proprietario dell'area, il progetto esecutivo definitivo, l'assegnazione, cioè i tempi tecnici, cioè l'esperienza dei 5 anni passati mi dice che 3 anni pieni ci vogliono per completare da quando parti, cioè da quando hai l'idea a quando completi l'opera. Se tutto va bene saranno 3 anni.
Perché non altri se tutto va bene Reggio Calabria, no? Meglio finire prima della nostra rotatoria.
Penso ci sono altri interventi. Maturato, sì, prego.
È una buona opera.
Grazie. Speriamo di farla presto e bene. E altri interventi? Quindi passiamo alla votazione del punto 4, quindi progetto di fattibilità tecnico-economica e adozione della variante urbanistica per la riqualifica e messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada regionale 307 del Santo e la strada comunale di via Boscalto mediante esecuzione di una rotatoria. Favorevoli? Da casa, favorevoli?
Favorevole. Okay. Favorevole.
Quindi astenuti? Nessuno? Contrari? Nessuno? Quindi approvato. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli. Da casa?
Favorevole.
Favorevole.
Ok. Quindi contrario nessuno, astenuto, approvato. Passiamo al punto 5, che è determinazione in ordine alla costituzione di servitù per allargamento del marciapiede di via Montegrappa, quindi a San Marco, apertura di un nuovo passo carraio in via Piave. Qui allora abbiamo necessità di sistemare il marciapiede che dal centro di San Marco va al cimitero. Abbiamo sfruttato una vecchia richiesta di richiesta di servitù da parte di un privato, scambiandola con la nostra richiesta di servitù per realizzare, quindi senza andare a acquisire l'area in proprietà, il nuovo marciapiede o comunque la sistemazione del marciapiede. Anche qui lascio la parola al vice sindaco che aveva seguito la vicenda.
In questo caso si è raggiunto un accordo tra amministrazione comunale e proprietario del terreno che porta sostanzialmente da via Montegrappa fino al cimitero di San Marco, affinché questo costituisse una servitù perpetua sul proprio terreno, per una larghezza di circa 1,5 metri oggi a fianco del marciapiede esistente, per poter realizzare un allargamento del marciapiede stesso, al fine di evitare purtroppo eventualmente il taglio di tutti gli alberi che c'erano, per poter permettere, diciamo, un accesso abbastanza agevole alle persone che si recavano dal centro di San Marco verso il cimitero e viceversa. Purtroppo le condizioni del marciapiede sono abbastanza precarie, per cui c'era la necessità di poter effettuare questo tipo di intervento. Oltre a questo, poi viene acquisita sempre in diritto di servitù un'area antistante il cimitero stesso, che è di circa 175 metri quadrati, che era già stata a suo tempo utilizzata e messa a disposizione dell'amministrazione comunale. Quindi praticamente con questo accordo il privato va a cedere e mettere a disposizione, creare una servitù a favore dell'amministrazione comunale di queste due aree. Nel contempo l'amministrazione comunale va a creare una servitù a favore di questo privato per la realizzazione di un accesso alla propria abitazione nel terreno di proprietà dell'abitazione sito in via Cadorna. Con questa operazione sostanzialmente il privato e l'amministrazione riesce a fare un'operazione a beneficio, diciamo, della collettività, senza nessun tipo di esborso e senza nessun onere finanziario, se non quello dell'atto relativo alla costituzione della servitù. Poi se ci sono eventuali chiarimenti.
Sì, anche qua, non appena faremo l'atto notarile, quindi inizieranno i lavori per realizzare i marciapiedi, quindi non andremo ad abbattere i tilli che ci sono, ma andremo a recuperarli, quindi con...
Allora, per la precisione andremo ad abbattere due tigli che oggi sono esistenti, diciamo, nella prima parte del marciapiede, dove non abbiamo la possibilità di allargarlo in quanto ci sono delle recinzioni. Ecco, rispetto però ai 25 che erano stati programmati come abbattimento, ne andremo a abbattere solamente due.
Bene, interventi. Beh, avete visto, c'è la planimetria, se avete notato, è spiegato. E la servitù che andremo a dare al privato in centro San Marco, a differenza, ve l'avevo detto sulla riunione di capigruppo, cioè c'è la mura viene abbattuta, quindi viene abbattuta. Questo è quanto ho saputo l'altro giorno.
Sì, sì, c'è l'abbattimento della mura per poter creare l'accesso al passo Carraio. Allora, diciamo che sicuramente verrà abbattuta la parte che oggi ha l'apertura per l'accesso fino all'abitazione esistente. Se riusciremo, vediamo se riusciamo a mantenere eventualmente un pilastro in piedi. La proprietà rimane del comune, c'è solo un diritto di servitù.
Ma anche in via Montegrappa la proprietà, rimane del privato.
Rimane del privato e c'è un diritto di servitù a favore dell'amministrazione comunale perpetuo in entrambi i casi.
Oggi mi parlavano San Marco di un parcheggio, cioè con questa operazione viene fatto un parcheggio, però parlavano più dove c'è il numero qua 1126.
Allora, il parcheggio è relativo a un'altra area che abbiamo acquisito nel precedente consiglio comunale, credo non ancora in quello precedente, che è quella a fianco sostanzialmente del condominio, dell'ultimo condominio esistente in via Montegrappa. Su quell'area l'amministrazione andrà a fare un parcheggio a sostegno sia delle utenze per il cimitero ed eventualmente anche per il centro del paese.
Altri interventi? Diciamo che, come ripeto, come ho detto prima, abbiamo sfruttato questa richiesta di servitù che era ferma da anni da parte del privato per evitare l'esproprio di un'area, comunque, o l'acquisto di un'area, quindi penso che sia una bella operazione fatta in prospettiva per sistemare la zona. Altri interventi? Da casa non vedo, a posto. Passiamo quindi alla votazione. Quindi punto 5, determinazioni in ordine alla costruzione di servitù per allargamento della via Montegrappa e apertura di un passo Carraio in via Piave. quindi favorevoli da casa, come
favorevoli,
quindi contrari nessuno, astenuti nessuno. Anche qui dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Favorevole. Quindi astenuti nessuno, contrari nessuno, quindi approvato. Punto 5.
Scusa, mi prego. È venuto in mente proprio facendo questo parcheggio si preclude l'accesso a qualcuno che ha il terreno dietro?
No.
Allora chiacchiere infondate.
Okay. L'accesso viene mantenuto come tale per l'abitazione e l'accesso ai terreni che ci sono. Non c'è nessun tipo di intervento su quell'area.
Ottimo. Grazie.
Passiamo al punto 6, che è sostegno e adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico. Mario, ne avete sentito parlare in questi giorni? Tanti sindaci, tanti comuni stanno raccogliendo l'appello da parte da Coldiretti. Anche noi abbiamo pensato di portarlo quindi in consiglio comunale, questo ordine del giorno che prova a dare sostegno a questa iniziativa di protesta, diciamo di presa di posizione da parte da Coldiretti. In merito lascio la parola all'assessore Bellinato, che ha seguito un po' la vicenda.
Allora, sono oltre 200.000 le firme raccolte su tutto il territorio nazionale dalla mobilitazione della Coldiretti per promuovere una legge che vieti la produzione, l'uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, dalla carne prodotta in laboratorio al latte senza mucche fino al pesce senza mari, laghi e fiumi. Tale processo produttivo non salvaguarda l'ambiente perché comporta un maggiore consumo di acque ed energia rispetto agli allevamenti tradizionali e risulta meno efficiente di molte altre metodologie più performanti, senza contare che il cibo sintetico finisce per limitare la libertà dei consumatori e omologare le scelte del cibo, favorendo gli interessi di pochi operatori, monopolizzando l'offerta di cibo nel mondo e mettendo a rischio la produzione tipiche, distintive e tradizionale connesse alle varietà della biodiversità locale. Già dall'inizio 2023 potrebbe essere infatti introdotte a livello UE le prime richieste di autorizzazione all'immissione in commercio che coinvolgono ESFA e Commissione UE, mentre entro il primo semestre 2023 gli USA potrebbero entrare in commercio i primi prodotti sintetici. Gli investimenti nel campo del cibo sintetico stanno crescendo molto, sostenuti da diversi protagonisti del settore high tech e nuova finanza mondiale. L'esempio più lampante è quello della carne artificiale, dove solo nel 2020 sono stati investiti ben 366 milioni di dollari, con una crescita del 6.000% in 5 anni, una follia. Dati illustrati dalla stessa Coldiretti, però i cittadini vogliono sulle proprie tavole cibi naturali e non costruiti in laboratorio. Nel pieno rispetto delle rispettive competenze, la nostra amministrazione si impegna ad adottare tutti i provvedimenti utili al sostegno della petizione della Coldiretti contro il cibo sintetico, poiché condividiamo pienamente la battaglia dell'associazione contro il cibo sintetico che viene prodotto in bioreattori.
Bene, grazie. Se c'è qualche intervento, altrimenti...
Io voto sì con entusiasmo. Se mai io mangiassi il telefono, che certe robe... Allora, se vuoi la battuta, quando è morto un noto vinificatore qua della zona, venditore di vini, che c'ha mai tosi intorno al capezzale, che ha detto: sei ve domanda di Sieger che il vin se fa qua ua.
Vabbè, altri dai, torniamo. Ci sono interventi, Mazzolato.
Signor Sindaco, ho chiesto un po' oggi di addetti al lavoro. Qui ancora una volta, pur comprendendo il buon proposito della Coldiretti, però siamo ancora una volta divisi, perché il problema è molto più ampio. Non c'è un'unità, non c'è una proposta unitaria. Qui dovrebbe intervenire il Ministero dell'Agricoltura e dire l'Italia che cosa vuole fare. Il problema è molto più ampio. Oggi vorrebbero, come cibo sintetico, mais e frumento, e qui hanno grosse difficoltà, ma lo stanno facendo sulla soia. Ormai la soia è monopolizzata a uno o due grandi magnati. Non è un caso che Bill Gates è uno dei più grandi agricoltori a livello mondiale. Allora chiediamoci cosa c'è dietro, perché c'è una strategia di tutte le associazioni. Cioè, ben venga che la Coldiretti si esponga, ma siamo ancora divisi. Ci vuole un'unità, ci vuole molta più forza. Addirittura stanno già parlando anche di verdure sintetiche. Ci hanno già venduto i vaccini come RNA, come vaccini, ma non è così. Cioè, ci stanno vendendo di quelle cose che sono incredibili, OGM compresi. Qui ormai dipendiamo dai magnati. Allora, o l'Italia come paese, visto che l'Europa ormai ha scelto di fare quella strada, vediamo anche il Green Pass europeo per tutti, oppure abbiamo il coraggio di andare a fondo e capire quali sono i veri problemi, e se dobbiamo seguire il denaro, come ci ha insegnato qualcuno che purtroppo ci ha lasciato la vita, capiamo chi c'è dietro. Ha ben evidenziato l'incremento del 6.000%. Quindi vuol dire che gli interessi che si stanno muovendo dietro questo perverso meccanismo sono enormi. Ed è proprio di due giorni fa, di un agricoltore che dalle campagne bolognesi, ferraresi, è andato giù nel centro Italia e si è preoccupato di quello che sta succedendo nei territori, perché ha osservato la desertificazione. Ormai i nostri terreni sono diventati polvere e diventa difficile dovere lottare di fronte a questi problemi che i terreni rendono sempre meno, perché probabilmente la cosa è voluta da chi vuole i cibi sintetici. Allora guardiamo quello che aveva approvato Berlusconi anni fa insieme con l'allora presidente degli Stati Uniti, quando si parlava di cloud sending o inseminazione delle nuvole, dove riescono a indirizzare il clima nel territorio, se far piovere, se rendere siccità, eccetera eccetera, perché questi ormai sono a verbale, sono atti ministeriali un po' secretati, ma ci sono. Vicenza è stato uno dei territori dove sono stati portati avanti questi esperimenti. Poi sappiamo che cosa è successo nel Vicentino. Io non dico che ci sia la diretta correlazione, ma almeno un'analisi deve essere fatta. Allora, abbiamo questa geoingegneria che sta andando avanti, abbiamo questo cibo sintetico dall'altra parte, ma dietro chi c'è? E noi cerchiamo, con questa, per carità, brevissimo, bellissimo sostegno e adesione alle iniziative di Coldiretti, ma ci trova ancora soli. Questo qua ci permette ancora di dividerci. Io mi sarei aspettato inizio un'azione molto più forte. Proprio il governo dice no per il bene degli italiani. Invece probabilmente ci lascia ancora soli e ci mette uno contro gli altri. Io sono favorevole al sostegno, ma così com'è proposto dico di no. Ma non perché non va bene, perché io sono, parla con un vegetariano, per cui carne sintetica o carne, dico no a prescindere. Però qui il problema è molto più serio, è molto più drammatico, perché quando noi ci troveremo, come è successo a qualche azienda agricola, da avere seminato un certo tipo di prodotto, facciamo esempio della soia, che poi va a contaminare la soia, quella geneticamente modificata, lì si prendono le denunce per avere contaminato dall'altra parte prodotti brevettati, oppure nella propria soia c'è del DNA della soia OGM, quella che ha piantato l'agricoltore, e qui cominciano cause, perché quando ci sono brevetti a livello mondiale fanno presto a distruggere le sementi, quelle autoctone del proprio paese, a vantaggio di quello che sta succedendo. La soia è il primo esempio di quello che sta succedendo. Io sono molto preoccupato, seriamente, perché è chiaro, condivido il sostegno, ma non è questo il modo. Grazie, signor Sindaco.
Potero?
Piccolo commento a favore di Loris. È un po' di benaltrismo. Cioè, voglio dire, questo provvedimento qua, io lo voto. Poi, se vogliamo votare la sfiducia al governo, voto anche a quella, ma non so se tiene conto di questo. Cioè, qua siamo a Resana. Su questa cosa qua, io sono favorevole. Poi, su tutto il resto, discutiamone, ma magari, cioè, quando che stesso ora. Adesso si sta parlando di questo e, secondo me, saresti coerente se tu votassi di sostenere questa richiesta da parte della Coldiretti, che non risolve i problemi del mondo, ma sicuramente è una posizione moralmente corretta da parte dell'amministrazione del Comune di Resana, che non risolve i problemi del mondo. Però io, piuttosto che una posizione scorretta, preferisco una corretta.
Beh, ma ha detto che è favorevole, solo che è in motivazione. Poi, se permetti, maggioranza, smetti la battuta, okay, i vaccini sono come il prezzemolo, sono per tutto, le antenne, il cibo, no, sono per tutto.
È il principio, signor Sindaco, è il principio. Perché quando ci avevano parlato qui, sostegno a iniziative condirette contro il cibo sintetico, ci avevano detto che bisogna vaccinarsi perché serve per...
Come il prezzemolo?
Cioè, ci dicono che il cibo sintetico non va bene per... Cioè,
Però adesso, sintetizzando, noi diamo l'appoggio alla campagna della Coldiretti, sperando che poi la voce grossa da Coldiretti verso il governo prenda la decisione.
Sì, cioè, come quando hanno detto andrà tutto bene, poi abbiamo visto cosa è successo, sindaco. Cioè, il problema era ben altro. Per arrivare a quello che...
Veniamo un po' allora, questa ordine del giorno, quindi sostegno adesione all'iniziativa di Coldiretti, sperando che poi arrivi più in alto. Se ci sono altri interventi, altrimenti andiamo avanti da casa. Ok, andiamo avanti. Quindi favorevoli all'approvazione di questo sostegno e adesione alle iniziative Coldiretti contro il cibo sintetico. Favorevoli, quindi a casa. Favorevoli.
Favorevole.
Ok. Astenuti. Contrari. Quindi votiamo anche qua l'immediata eseguibilità. Favorevoli? A casa?
Favorevole.
Astenuti? Contrari? Maggiorato. Quindi approvato. Punto 6. Passiamo al punto 7. Interpellanza presentata dal capogruppo del gruppo consigliare Patto Peresana del 22/11/2022. Quindi se l'interpellante vuole leggerla, prego.
Si riferisce a una delibera di giunta che ha adattato gli orari dei dipendenti comunali degli uffici anche allo scopo di ridurre i consumi. Egregio signor sindaco, la interpello con questa mia per conoscere il parere suo della giunta su un'alternativa rispetto agli orari prospettati per gli uffici comunali. Premesso che noto che si prevede da inizio dicembre di chiudere tutti gli uffici al sabato, sapendo che per alcuni servizi i cittadini che lavorano potrebbero avere meno problemi ad accedere al sabato mattina senza avere onerose assenze dal lavoro, non le sembra di poter contemplare un'eventuale chiusura il lunedì mattina e il mantenimento dell'apertura il sabato mattina almeno per gli uffici con sportello al pubblico? Un commento sulla necessità, che condivido, di risparmiare sui costi di condizionamento e riscaldamento, forse vale la pena di rivedere anche l'organizzazione spaziale accorpando fisicamente alcuni uffici e riordinandone il layout generale, magari approfittando per concentrare lo sportello per gli utenti a piano terra.
Allora, le modifiche all'orario di apertura di uffici, che saranno operative il 5 dicembre, sono state fatte dopo un'attenta analisi dei dati degli accessi avvenuti negli ultimi anni, sia prima che dopo i periodi di chiusura per Covid. I dati ci dimostrano che i periodi maggiori di afflusso ai cittadini sono durante la pausa pranzo e durante la settimana e non sicuramente sabato mattina. La digitalizzazione dei servizi e la prenotazione degli appuntamenti hanno modificato le abitudini dei cittadini, che sicuramente negli anni scorsi erano più propensi a sfruttare il sabato mattina per recarsi in uffici comunali. Da 2 anni è che le nostre scuole sono chiuse il sabato mattina e questo ha influito non poco nel cambio delle abitudini. Il sabato diventa quindi per molte famiglie una giornata dedicata allo svago e al tempo a dedicare ai figli. Gran parte degli uffici attualmente, in prospettiva lo saranno ancora di più, rispondono alle pratiche in maniera digitale, con appuntamenti su prenotazione. Rimane comunque l'utente solitamente anziano, che è meno avvezzo all'informatica e che sicuramente ha e avrà tutto il tempo per recarsi negli uffici durante la settimana, dove l'orario di apertura degli uffici è stato ampliato. Quindi l'introduzione di un'apertura praticamente quotidiana di orari di pausa pranzo e l'apertura del mercoledì in orario continuato dalle 9 alle 18 vanno incontro a quei cittadini che lavorano, quindi per trovare eventualmente il tempo per recarsi in municipio nei casi in cui sia strettamente necessario, cosa che è limitata attualmente a pochissime pratiche. Un'ultima notazione: sindaco e assessori saranno presenti durante l'orario di ricevimento il sabato presso il centro culturale, dove rimarrà aperta anche la biblioteca, quindi sabato mattina chiuso il municipio, aperto il centro culturale, dove sarà un po' il centro di ascolto dei cittadini. Sull'organizzazione di spazi sono favorevole, ho già proposto delle modifiche con accorpamento di alcuni uffici. Per lo sportello a piano terra per gli utenti c'è un progetto di riqualificazione del municipio che avevamo fatto predisporre ancora 3 anni fa e che purtroppo si è bloccato proprio col cambiamento di abitudini degli utenti dopo l'avvento della pandemia. Speriamo di riprenderlo in mano prima possibile. Questa è la risposta.
Sì, è la risposta che mi hai dato in sede di conferenza di capigruppo. Sono parzialmente soddisfatto, resto ancora col dubbio. Allora, è chiaro che lo spostamento degli uffici sarà più macchinoso, ma magari ha senso, anche perché questo qui è un palazzo vecchio fatto con criteri diversi da quelli attuali. Il discorso del sabato mi lascia un po' perplesso, perché le verifiche sono state fatte e sono state fatte, diciamo, col personale e con quello che era il risultato degli ultimi 2 anni. Non lo so se veramente al pubblico va bene così o no. Sono d'accordo che magari il pensionato venga di mercoledì o di martedì, però non tutti possono fare questa cosa, non tutti lavorano a Resana, quelli che lavorano, quindi mi resta sospesa questa cosa qua. Direi che, siccome non è una cosa come si dice non reversibile, vale la pena di studiare e magari anche di sentire, no? Sentiamo tante volte i cittadini su tante cose, apriamo nei blog del comune una, cioè, lo fai per le antenne, fallo questa
no qua. Nel senso che risponde il cittadino che il sabato finora è mai venuto, magari proprio perché gli interessa venire il sabato adesso, anche no,
no, ma poi
nel senso, però una cosa, un'altra cosa da sottolineare, che non ho scritto una risposta, è un fatto che praticamente ormai nessun ente pubblico fornitore lavora il sabato, quindi ci troviamo anche dipendenti comunali, ma che sono qua, che giustamente devono anche interfacciarsi con altri enti, trovano chiuso, quindi è anche una giornata che rischia di essere un po' vuota dal punto di vista lavorativo per i dipendenti.
Colpa di Adri però, cioè voglio dire, il fatto che non facciano servizio il sabato,
ma ormai la tendenza è questa cosa. Però purtroppo
non è una bella cosa, e te l'ho anche scritto da un'altra parte, no? Cioè, se tu fai sempre le stesse cose senza cambiare il sistema, è chiaro che non cambia niente, no? Einstein l'ha detto.
Infatti sto cambiando, sto chiudendo il sabato.
Stai chiudendo questo il sabato?
Questo è il cambiamento che ho deciso di fare, che mi pare,
no, per carità,
il motivo principale chiaramente è uniformare, cioè la partenza, l'obiettivo è stato questo, uniformare gli orari dei dipendenti. Quindi non più il municipio aperto 24 ore su 24 o comunque riscaldato 24 ore su 24. Quindi proveremo.
Se vengono i dipendenti al freddo al sabato si può aprire. Allora sono parzialmente soddisfatto, no? E va bene, cioè, quello che mi è molto sensato. Sono ancora un po' perplesso sulla faccenda del sabato mattina, perché la mia esperienza magari è diversa. Quindi vedremo. Non raccolgo firme.
Va bene. Passiamo adesso al punto 8, interpellanze presentate dal consigliere Costa Riccardo, gruppo consigliare Patto per Resana del 22-11, quindi lascio all'interpellante la lettura dell'interpellanza. Sì, è arrivato un po' in ritardo Riccardo, abbiamo fatto un'eccezione in questo caso.
Esatto, è arrivata in ritardo, chiedo scusa a prescindere. Allora, ecco, ok. Egregio signor sindaco dottor Stefano Bosa, con la presente interpellanza volevo avere dei chiarimenti riguardanti i lavori che si stavano svolgendo in questi giorni nella strada regionale di via Roma, il tratto dall'immissione della superstrada fino alla rotonda del distributore Bianchi. I lavori di asfaltatura e di manutenzione stradale in corso sono sicuramente opportuni. Ciò che mi ha indotto a presentare questa interpellanza sono invece le modalità con le quali si sono svolti. A mio parere non è possibile che per oltre 3 settimane i lavoratori di Resana, ma anche quelli di altri comuni, gli alunni dell'asilo, delle scuole elementari e medie e degli studenti degli istituti superiori di Castelfranco e di Campo San Piero, siano dovuti arrivare nei loro posti di lavoro o nei loro banchi di scuola in forte ritardo perché i lavori stradali iniziano poco dopo le 7. Non ritiene lei quindi che sarebbe stato meglio farli iniziare dopo le 8.30, così da non bloccare mai totalmente la viabilità proprio, quando sia mezzi privati che pubblici portano a scuola e a lavoro gli utenti? Non ritiene che sarebbe stato opportuno avvisare il Consiglio Comunale e la popolazione di questa sgradevole e difficile situazione? Vorrei inoltre sapere se ha segnalato la situazione ai responsabili del cantiere e le risposte che le hanno dato, se non ritenga opportuno per il futuro pretendere che la modalità di esecuzione meno penalizzanti per gli utenti e per tutto il centro del comune. Magari se adeguatamente informati avremmo potuto suggerire delle modalità operative più rispettose degli utenti. Normalmente certi lavori si fanno in orario notturno e studiato, da evitare di bloccare il traffico nei momenti di punta, sicuramente non dalle 7:30 alle 8:30. Un'ultima considerazione, magari un automobilista locale sa che ci sono dei lavori in corso, può partire prima, svegliarsi prima dalla propria abitazione e seguire un percorso alternativo via strade secondarie. Ma non ci pare una soluzione applicabile al servizio pubblico degli autobus, che oltre agli orari deve ovviamente rispettare gli itinerari. Ci tengo a sottolineare, mi fa piacere, che nei giorni 24 e 25 i lavori dell'asfaltatura del centro di Resana vengono fatti di notte.
Sì, prima di leggere la risposta, l'ultima, mi sono dimenticato di rispondere, la risposta ufficiale, che come in tutti i lavori il servizio pubblico viene avvisato per tempo con tanto di PEC, tutte le varianti. Comunque, torniamo all'interpellanza. In questo periodo, quando la nuova variante, la nuova strada provinciale stava per essere completata, ne ho sentite giù di colori. C'è chi chiedeva lavori notturna, chi chiedeva lavori nei giorni festivi, chi chiedeva di cambiare l'uscita rotatoria, chi chiedeva di spostare il tracciato alla nuova strada provinciale. Tutti bravi, tutti ingegneri, costruttori di strade, magari seduti davanti a un PC, ma poi il lavoro va fatto in strada con macchinari, con un sudore della fronte, magari lavorando con gli automobilisti che ti insultano e che ti sfrecciano a fianco e che non sanno che non tutti i lavori si possono fare con la tastiera di un PC o con un telefonino in mano. Con chi lavora nelle strade occorre parlarci per capire certi problemi e certe scelte. Con questo non voglio mancare rispetto all'interpellante, anzi che ringrazio, sono contento che abbia presentato questa richiesta, poi perché mi permette di sottolineare il periodo che abbiamo passato prima di vedere alla luce questa nuova arteria stradale che, come ho già ripetuto più volte, cambia il volto del nostro paese sicuramente in meglio. Cosa si poteva fare per evitare quei 10 giorni, perché sono stati 10 giorni lavorativi in cui ci sono stati disagi? Una sola cosa, si poteva bloccare il cantiere e si poteva riprogrammare il tutto con calma, magari nel frattempo cambiavano i prezzi, la ditta chiedeva ulteriori proroghe, eccetera, eccetera, magari ci ritrovavamo in primavera ad inaugurare la strada, cose già viste in passato, ma che questa amministrazione, di concerto con la provincia, ha deciso di evitare, ha deciso di premere sull'acceleratore per completare questa strada che oggi tutti considerano come una delle più importanti e necessarie opere per il nostro paese. Sono sicuro che tutti i cittadini ora nemmeno si ricordano quei 10 giorni di disagi, mentre si ricordano l'inaugurazione del 18 novembre, una data storica per il nostro comune. Sono sicuro che tutti hanno approvato la nostra scelta di completare ed in fretta un lavoro che solo pochi mesi fa sembrava interminabile, visto tutto quello che è successo in questi anni. I lavori portano disagi e lo sappiamo, col senno di poi si potevano fare tante cose, ma ripeto, io con questa amministrazione e con la provincia avevamo un solo obiettivo, che era quello di completare l'opera in fretta. Ci siamo riusciti e penso che oggi i cittadini siano contenti di questo. Questa è la risposta.
Ok, va bene.
Ok, passiamo alla seconda.
Proseguo con la seconda. Egregio signor sindaco dottor Stefano Bosa, con la presente interpellanza per prima cosa vorrei segnalarle e condividere con tutto il consiglio un problema di sicurezza stradale al quale i più interessati sono i cittadini di Via Bassa, Via Roma, Via Caravaggio e Via Boscalto. Le chiedo se non ritenga opportuno realizzare un passaggio pedonale con le strisce zebrate per collegare fra di loro le due fermate dell'autobus di via Bassa poste ai lati della strada. Colgo inoltre l'occasione per ammentare che Via Roma è spesso attraversata da autovetture e camion a velocità elevate e di conseguenza gli utenti dei mezzi pubblici, soprattutto studenti e lavoratori della zona industriale di Via Boscalto, si trovano a dover attraversare la strada anche in condizioni di pioggia, buio, e quindi si trovano molto spesso in condizioni di grande pericolo. Rammento inoltre che è stata completata la pista ciclabile proprio fino alla fermata dell'autobus. La qualcosa ci sembra un motivo in più per regolarizzare l'attraversamento da una fermata all'altra. Se dovesse accadere un incidente che coinvolgesse un pedone, sarebbe difficile stabilire da dove avrebbe dovuto attraversare il malcapitato per stare in sicurezza. Segnalo inoltre che i cittadini sono organizzati con una raccolta firme dove si chiede che l'amministrazione faccia direttamente qualcosa oppure si faccia valere nelle sedi opportune con gli enti opportuni affinché vengano realizzate le strisce pedonali. E mi sento di aggiungere anche che con anche un semaforo a chiamata, in quanto con l'apertura della SP19 il traffico potrebbe essere molto più scorrevole, in quanto si eviterà sia il semaforo che il passaggio a livello. E pertanto potrebbe essere più complicato e pericoloso sia l'attraversamento che le emissioni dalle vie laterali di bassa Caravaggio.
Ok, anche qua prima di darti la risposta, tu parli di una raccolta firme che non hai allegato. Ok, va bene, però arriverà probabilmente. Allora, premesso che sono contrario in genere alle strisce pedonali in arterie stradali dove la velocità è elevata, ed è il caso a strada regionale 307, in quanto danno la sensazione all'utenza debole, il pedone, di sentirsi al sicuro nell'attraversamento, cosa che invece è errata e anche pericolosa, in quanto molte volte l'automobilista è distratto e non presta attenzione agli attraversamenti, io quindi le strisce pedonali in questo caso le definisco come un invito al suicidio. Premesso anche che trattandosi di strada regionale serve appunto l'autorizzazione da parte dell'ente gestore della strada, mi preme osservare come nel progetto di realizzazione della nuova rotatoria tra via Boscalto e via Roma si stanno valutando tutte le possibili soluzioni per la messa in sicurezza dei pedoni che provengono da via Bassa e che devono recarsi nella nuova pista ciclabile via Roma. Staremo a vedere con i tecnici che tipo di risposta riusciremo a dare, non essendo un tecnico del traffico ma essendo contrario quindi agli attraversamenti pedonali fuori dai centri abitati, posso solo dire che attendo il progetto definitivo della nuova rotatoria prima di dire se potrà esserci o no un attraversamento pedonale regolato dalle strisce o eventualmente da semaforo a chiamata, cosa che tra l'altro penso non sia possibile fare al di fuori dei centri abitati. Tengo inoltre a precisare che nella stessa strada abbiamo anche altre due richieste di strisce pedonali, queste ultime due comunque a ridosso del centro abitato, quindi ne riparleremo più avanti anche valutando il nuovo progetto e le ripercussioni che ci saranno sul traffico dopo la recente apertura della nuova variante alla strada provinciale numero 19.
In questo caso come gruppo non ci riteniamo soddisfatti, in quanto non abbiamo capito dove un pedone deve attraversare, cioè per essere in regola, cioè deve attraversare fuori.
Come attraversa il pedone di via Coriolo, via Pererolo, via Antica Loreggia, via Brentanella, via dei Santinoni, stessa modalità.
Quindi fuori dalle strisce?
Non ci possono essere strisce pedonali in una strada regionale fuori da un centro abitato.
Ma a Loreggia?
Loreggia, se guardi, cosa. C'è dove?
Sulla statale.
Sì, dove c'è l'attraversamento del sentiero di Zerini? È l'unico punto?
No, ma anche sull'osteria Boscalto.
Ma là c'è a ridosso di un incrocio, però.
Anche qua.
È la stessa cosa che eventualmente potrebbe esserci anche qua, nel momento in cui andiamo a fare una rotatoria, però attualmente delle strisce pedonali là significa, secondo me, andare al suicidio delle persone. Perché gli automobilisti non rispettano, cioè tre automobilisti su quattro, se li guardi, non stanno guardando la strada, guardano il cellulare.
Ma quello su tutte,
quindi io pedone vedo le strisce pedonali, penso di essere in sicurezza attraverso. È la cosa peggiore che possa esserci, a parte che l'autorizzazione non ce l'hanno mai, però indipendentemente da questo, cioè una cosa è il centro abitato, una cosa è una strada di percorrenza come un'arteria.
Ma siccome molti attraversano, piuttosto preferisco attraversino sulle strisce, anche se è più pericoloso. Però
io sono convinto,
cioè anche se almeno sai succede, è presente, sei tu dalla parte
allora
della ragione.
Allora hai presente sempre quel tratto di strada, via di Santinò,
okay.
Stessa cosa. Quindi facciamo l'attraverso pedonale là, via Bassa, via di Santinò, andando verso Castelfranco, via Antica Loreggia, è uguale se devo attraversare dall'altra parte, andando via Venezia, per dire, anche di fronte a casa mia a sto punto. Cioè,
sì. Ok, diciamo che qua con la continuazione della pista ciclabile aumenti molto di più l'afflusso dei pedoni, questo è il discorso.
Ma via Venezia è uguale, c'è la pista ciclabile? Sì, due fermate ci sono, però non è che uno va da una fermata all'altra.
C'è un problema. Ora, io non penso che stasera con la posizione delle mani si risolve, però c'è un grosso problema lì. Ci sono anche le due fermate, no? Che provocano anche un passaggio da adeguare a, perché quantomeno quelli che prendono l'autobus da una parte e muoiono la bicicletta, dopo torna a prenderla arrivando dall'altra parte, e quindi c'è un attraversamento. Cioè, questo problema è chiaro, no? Ora,
Devo trovare la soluzione per risolverlo.
Se c'era la soluzione eravamo tutti soddisfatti, no? Siamo tutti parzialmente insoddisfatti. Colgo l'occasione per dirne un'altra, che è successo anche l'altro giorno, che nell'altra rotonda, no, qui è grandissima dai bianchi per capire, se l'attraversamento là a volte non è chiaro come farlo, e tra l'altro le macchine quando non c'è traffico arrivano di corsa, no? Da via Venezia. Da Mussa. Io tornerei al vecchio nome che è più nobile. Sì, era una Mussis, quindi il problema poi ce l'ha anche più avanti, perché quel curvone la gente arriva da corsa, io che sono utente del circolo Noi, attraversare, entrare e uscire è sempre a rischio. Bisogna pensare a qualcosa per ridurre la velocità in quella circolatoria lì. Se non si può fare dappertutto le strisce, si farà qualcos'altro, ma c'erano delle strisce che facevano il giro, ma anche qualche dosso, per esempio, no? Cioè, il problema qual è? Che la macchina che arriva da corsa e non ha problemi
va di corsa, no, e mette in pericolo. Mi sono accorto anch'io, cioè, adesso arrivando da via Venezia, mentre prima, cioè, la modalità di fermata è uguale, la differenza sì. È che prima trovavano la fila, quindi le macchine si fermavano, adesso corrono. Quindi arriva, non so, a 50 all'ora, che dovrebbe essere limitato, però e corrono e quindi diventa pericoloso. Infatti c'è una richiesta, una delle tante richieste di linee pedonali proprio là, però non sarà semplice, bisogna trovare un sistema, adesso non so se sarà, là potremmo valutare un semaforo a chiamata, perché è centro abitato, da altre parti no.
Su questo sono soddisfatto, su questa interpellanza che non abbiamo fatto sono soddisfatto, perché la studiamo e forse viene fatto un semaforo a chiamata. Un po' più avanti la cosa mi preoccupa, perché come diceva il consigliere Costa, ci sono le due fermate, cioè a parte l'uscita della strada, e mi è piaciuta l'idea che oggi non è stata progettata di proseguire con la strada di via Roma, quella là
è quella è la soluzione,
è una bella,
quella
è una bella soluzione per l'uscita, che era un problema. Dopo che ha fatto l'interpellanza pareva che la che si è chiamata che c'è stato l'incidente, no? Due giorni dopo, beh, cioè, voglio dire, ed è stato proprio un incidente da velocità, no? Perché questo arrivava, chi usciva è uscito a occhio, sembra correttamente, ma che altro a 130, motociclista. Il problema è che è questo, macchina contro moto, che passa anche proprio su quella zona lì, ci sono le due fermate, no? E ha senso che siano lì, perché l'entrata della strada, l'entrata della zona industriale, non è che si può portarle davanti accesa, insomma, no? Hanno senso proprio lì, e ha ragione Costa quando dice portato la pista ciclabile, e chiaramente questo aiuta il traffico ciclopedonale, no?
Vediamo, qui cioè, tecnici, poi lascio la parola a Vice Sindaco, qui tecnici che stanno un po' vedendo il progetto, la rotatoria Vibo Scalvi a Roma, è stato sottolineato questo aspetto, quindi qualche soluzione, qualcosa, per esempio mi hanno detto magari riusciamo a fare l'uscita di via bassa solamente uscita a destra, con la realizzazione di un piccolo tratto di PC Club e con l'attraversamento a ridosso della rotatoria, là si può fare. Adesso vediamo quelle proposte si diranno. Sì, è fermata, chiaro. Ah, sì. Vuoi lasciare la parola al vice sindaco?
Sì, se posso, il problema principale è che siamo su un tratto di strada rettilineo, per cui le macchine che arrivano, che transitano da un lato all'altro, sicuramente non vanno con la velocità prevista su quel tratto di strada.
Ma qual è la velocità prevista? Perché non c'è
70 all'ora.
70, non c'è un cartello.
70 all'ora. 70 all'ora. Sì, c'è. Comunque 70 all'ora.
Non c'è.
Strade extraurbane a due corsie 70 all'ora.
E Riccardo, come sempre dico io, no, quando succede l'incidente non è colpa delle strade e neanche delle macchine.
Come
chi guida.
Ecco, a parte questa, diciamo, la soluzione che stiamo vedendo, appunto come mi ha anticipato il sindaco, è quella di vedere che una volta realizzata la rotonda si possa inserire all'interno della rotonda un attraversamento in sicurezza. Questo dovrebbe permettere innanzitutto di avere un forte rallentamento della velocità delle auto in cui arrivano e quindi creare la possibilità di fare un attraversamento tra le due zone in sicurezza. Oggi come oggi, dico, il fatto di pensare di fare solamente delle strisce zebrate, per conto mio, è veramente un invito al suicidio per i pedoni, che pensano di avere la precedenza, in realtà non ce l'hanno.
Non so se noti anche di fronte alla chiesa, che siamo di fronte alla chiesa, c'è gente che attraversa e pensa di essere sicuro, però non è sicuro, anche se la macchina è più piano, però c'è chi guida tante volte, anzi vuol dire la maggior parte delle volte non guarda davanti, magari guarda il telefonino, guarda da fianco, quindi magari uno attraversa è rischiosissimo, quindi. Però speriamo di risolverlo nei prossimi anni questo problema, di mettiamoci una soluzione e trovarla, ok? Va bene, abbiamo concluso, vi ringrazio, quindi prossimo appuntamento 30 dicembre. Buona serata, grazie.